In blu, l'economia. A cura di Marco Giraldo.
Ben ritrovati, seconda parte di In blu l'economia. Oltre il vetro alla console c'è Davide De Decura alla parte tecnica di questa puntata, alla regia al microfono Marco Giraldo. Vi devo fare una piccola confessione, insomma, io ero abituato negli anni passati a vedermi abitualmente faccia a faccia con una persona che del mondo della finanza e delle banche se ne intende parecchio, perché ha fondato una società di consulenza, si chiama Excellent Consulting, che si occupa esattamente di questo, anche di capire le trasformazioni che avvengono nel mondo bancario e finanziario. Si chiama Maurizio Primanni, e tanto che non lo vedo vis-à-vis, ma per fortuna, almeno grazie alla radio, abbiamo la possibilità, io e voi, di conoscere direttamente da lui quello che sta accadendo nel mondo bancario. Buongiorno Maurizio e bentrovato.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, noi nella prima parte del programma, Maurizio, abbiamo cercato di esplorare quello che è stata la trasformazione in atto in questi lunghi mesi nel mondo della formazione, dovuta ovviamente alla pandemia che ci ha costretti a rimodulare il nostro approccio con il mondo del lavoro, con il mondo anche della didattica della scuola. E adesso vorrei aprire con te una finestra sul mondo delle banche e della finanza in generale. Dovete sapere che Excellent Consulting realizza tra l'altro delle ricerche periodiche che danno un po' uno spaccato di quanto sta accadendo, e tra l'altro Maurizio è autore, coautore insieme al giornalista Ernesto Vergani, di un volume che abbiamo presentato qui anche a Radio In Blu, che si chiama Il consulente finanziario digitale, edito da Guerini Next, è disponibile tra l'altro in tutte le librerie, in tutti gli store online, che racconta anche dell'impatto della digitalizzazione e della tecnologia sul mondo della consulenza finanziaria, e quindi insomma ci fa capire che siamo nel bel mezzo di un cambiamento epocale. Ma tornando al tema delle banche, voi avete realizzato recentemente una ricerca che dimostra come nei primi sei mesi di quest'anno, che sono stati pesantemente segnati dagli effetti del Covid-19, le banche tradizionali, insomma le banche commerciali, le grandi banche, grandi, medie e piccole banche, hanno visto una diminuzione dei loro ricavi. Invece le reti hanno visto aumentare, le reti sono Fideuram, Mediolanum, Fineco, Banca Generali, via dicendo, un'altra modalità di approcciarsi ai clienti, hanno visto aumentare la loro redditività. È stato l'effetto della pandemia, Maurizio, o comunque c'è una componente di innovazione tecnologica che fa vedere questa differenza?
Beh, il combinato disposto di diversi effetti, per cui sicuramente c'è l'impatto della pandemia che ha reso i risparmiatori molto, molto più prudenti, e dall'altra parte c'è sicuramente una capacità dei consulenti finanziari di riuscire a guidare meglio i risparmiatori nella gestione dei loro investimenti anche in periodi complicati, appunto come quello che stiamo vivendo. Di base direi che il grosso problema delle banche deriva dal fatto che c'è una struttura di tassi di interesse che sappiamo molto bassa al momento, e questo, se dal punto di vista del paese, ci favorisce perché rende il nostro debito pubblico, come dire, molto meno pesante in termini di fardello di interessi, dall'altra parte rende anche le banche molto meno profittevoli. E questo è un po' un problema alla luce del fatto che l'industria italiana si è sempre retta molto sul supporto delle banche.
Il nostro paese bancocentrico, effettivamente mi colpiva molto un'intervista rilasciata da un grande banchiere, insomma Corrado Passera, guidato per molti anni Intesa San Paolo fino a farla diventare il colosso che oggi conosciamo. Mi ha colpito la sua intervista perché lui insomma preconizzava una situazione molto particolare anche nel nostro paese, quindi diciamo ulteriori aggregazioni che avrebbero portato a una riduzione del numero delle banche tradizionali, banche commerciali, una concentrazione ancora maggiore e a una nascita, come sta effettivamente avvenendo, di banche specializzate, soprattutto in quel contesto che noi chiamiamo fintech, dove la tecnologia si combina alla finanza, e fa sì che si possano creare delle strutture molto agili su misura, che si occupano per esempio, che ne so, di crediti deteriorati per le piccole e medie imprese, oppure di rapporto diretto attraverso banche online con i clienti e i risparmiatori. Condividi questa analisi?
La condivido pienamente. Uno dei grandi come dire, dei grandi valori che hanno ancora le grandi banche del nostro paese è il fatto di godere come dire, di una posizione di grossa fiducia da parte dei clienti, no? Le banche hanno per i clienti un valore in termini di sicurezza, di affidabilità, e questo è il vantaggio che rimane rispetto a banche specializzate più giovani che stanno nascendo adesso. Però bisogna fare attenzione, perché oggi la tecnologia è diventata molto più efficiente che nel passato, ce lo dimostrano gli smartphone che utilizziamo tutti i giorni e le app che girano su questi smartphone, e quindi c'è da aspettarsi che nel medio periodo tutti i risparmiatori italiani si renderanno conto che anche queste banche specializzate, malgrado non abbiano brand con storia di tanti anni, però possono dare un servizio di grande qualità a condizioni molto più favorevoli per i clienti. E questo sicuramente sarà nel futuro un problema per le banche tradizionali che noi siamo abituati a conoscere.
A proposito di risparmiatori, assistiamo anche a questo fenomeno, chiamerei quasi keynesiano, di mancato trade-off tra risparmio e investimenti, nel senso che gli investimenti, cioè i risparmi, rimangono spesso inutilizzati su conti correnti che adesso, proprio per l'effetto dei tassi quasi a zero o a zero, non sono un investimento remunerativo, ma sono un parcheggio che viene eroso, tra l'altro, da un'inflazione che, seppur bassa, insomma, viene eroso nel lungo periodo. Ci sono 1.700 miliardi di euro nei conti correnti degli italiani. È una situazione di diffidenza che probabilmente è dovuta alla pandemia, però è difficile anche immaginare dei percorsi per accompagnare i risparmiatori alla consapevolezza che lasciare parcheggiati questi risparmi nei conti correnti significa erodere il loro risparmio.
Sì, questo è uno dei problemi veramente degli ultimi anni. Oramai 1.700 miliardi significa che più di un terzo della ricchezza finanziaria complessiva degli italiani rimane ferma sui conti correnti. Chiaramente tenere i propri risparmi sul conto corrente significa mantenerli improduttivi, quindi, come dire, si scambia il costo di questa improduttività del risparmio con la sicurezza di non avere perdite derivanti da investimenti sbagliati. E la verità è che negli ultimi 10 anni noi siamo nel pieno di un ciclo di crescita dei mercati finanziari che tende a non interrompersi, e probabilmente è direttamente collegato proprio a quei tassi di interesse così bassi di cui parlavamo prima. Per cui tutte le analisi statistiche ci dicono che l'investimento nel medio-lungo periodo premia chi ha avuto il coraggio di farlo. Ed è anche vero che oggi gli strumenti di investimento sono diventati sempre più diversificati e sempre più efficienti. Quindi anche un investitore con un profilo di rischio come dire, basso, che non può prendersi grossi rischi e che potrebbe avere l'esigenza di liquidare questi capitali a breve termine, in realtà trova delle soluzioni di investimento che comunque gli danno un ritorno superiore rispetto a tenere la liquidità improduttiva sul conto.
A proposito di questioni superiori, Maurizio, ci prendiamo una piccola pausa musicale prima di proseguire la nostra conversazione, e ci perdonerai, ma passiamo da tematiche relative al mondo degli affari, in particolare della finanza, delle banche, a qualcosa di molto più alto, e ci ascoltiamo insieme una cover, perché Tiziano Ferro a cantare, ma uno splendido brano di Franco Battiato, e ti vengo a cercare.
E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce a meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché intervedo le mie radici. Questo secolo oramai è la fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà.
Ma è un po' difficile poi ritornare ai temi finanziari e bancari dopo aver ascoltato, riascoltato le parole di Franco Battiato con la splendida voce di Tiziano Ferro. Ma noi cerchiamo di farlo, e parlavamo prima dei risparmi dei clienti bancari che sono parcheggiati sui conti correnti e non si traducono in un investimento che farebbe bene, insomma, anche alle tasche degli stessi risparmiatori. Ma applichiamo questo ragionamento anche alle imprese che si trovano ugualmente in un momento di difficoltà, le volte non riescono a investire proprio perché manca loro la possibilità di farlo. Per questo la Banca Centrale Europea ha deciso, con un provvedimento che è datato settembre, quello di dare alle banche la possibilità di escludere, diciamo, alcune esposizioni nei confronti delle autorità centrali nazionali dal coefficiente di leva finanziaria, insomma, in ragione proprio della situazione difficile che sta attraversando l'economia. È un modo per cercare di aiutare le banche stesse ad esporsi di più nei confronti delle imprese. È un meccanismo che può aiutare alla ripresa economica?
Beh, sicuramente abbatte dal punto di vista formale il livello di indebitamento della banca e quindi gli dà la possibilità di essere più di supporto all'economia. Credo che fosse una delle misure che le banche chiedevano già da un po' di tempo. Poi dopo, quanto questo si tradurrà in un reale supporto alle aziende nella fase di ripresa che seguirà, speriamo, alla chiusura di questa crisi sanitaria, dipenderà molto anche da come usciranno le aziende da questa situazione, dalle progettualità che verranno presentate alle banche. Io vedo, soprattutto nell'area del credito, del supporto alle aziende, una fase di grande difficoltà di scelta da parte delle banche, perché da una parte io credo che le banche non abbiano nessun interesse a facilitare lo sviluppo delle sofferenze, perché è un problema che hanno gestito negli ultimi 10 anni e da cui sono uscite per fortuna con grande bravura, e quindi tutti rifuggono l'idea di rientrare in questa crisi delle sofferenze, però dall'altra c'è bisogno anche di essere molto oculati nella scelta delle aziende che si vanno a finanziare, perché qui non si sa come le aziende usciranno da questa fase e soprattutto quali saranno le aziende domani che risulteranno vincenti nel nuovo mercato post-Covid, insomma.
la questione della scelta delle aziende da finanziare, che è un po' il tema, il grande tema del rischio del credito, che può dare insomma conseguenze positive qualora l'investimento si riveli poi azzeccato, ma può dare anche dei grossi guai quando questo si traduce in crediti non performanti, deteriorati, dei non performing loans. Abbiamo parlato spessissimo in questi ultimi anni, ricordava Primani, appunto sono 10 anni che anche le banche italiane si trovano ad affrontare questa situazione difficile, eredità della precedente crisi finanziaria globale, quella innescata nel 2008-2009 dalla questione dei mutui subprime americani. Oggi siamo in un contesto profondamente diverso e si è mossa diversamente anche rispetto a quella crisi l'Europa, proponendo un corposo, sostanzioso pacchetto di aiuti che ha il nome di Next Generation EU, ed è un pacchetto da 750 miliardi fra prestiti e sovvenzioni dirette, che vede l'Italia fra i protagonisti. Arriveranno lordi circa 209 miliardi di euro, ma anche qui si tratta di fare delle scelte oculate, perché evidentemente non si può investire a pioggia, ma bisogna selezionare gli investimenti da fare per favorire una ripartenza che sia anche diversa dal modello di crescita che avevamo precedentemente, cioè più improntata alla sostenibilità, al digitale e all'ambientale. E qui volevo sentire il tuo parere, Maurizio, perché si tratta di una scelta molto complessa, complicata. Questa settimana ci sono state vicende politiche, parlamentari che hanno sbloccato di fatto la possibilità anche per il nostro paese di attingere a queste risorse, tuttavia non si vedono già questi tentativi un po' di assalto alla diligenza, no? Di attività anche lobbistiche che cercano di convogliare le risorse in questa o in quella direzione, con il rischio di disperderle. Dal tuo punto di vista, dove andrebbero concentrate queste risorse?
Beh, io credo che, come dire, questa crisi sanitaria ci sta dando come Paese Italia una grossa opportunità, nel senso che un po' io faccio sempre l'esempio della Formula 1 quando entra la safety car, no? Ci rimettiamo tutti in coda, poi probabilmente noi proprio per situazione dei conti saremo più indietro di altri, però ci riavviciniamo a tutti gli altri paesi. Ecco, ora la differenza nella capacità di recuperare posizioni e di tornare ad essere quel grande paese che siamo stato quando abbiamo fondato l'Europa, la farà proprio la capacità di saper gestire questi soldi con oculatezza. Io credo che all'Italia serva un progetto industriale che però, ahimè, continuo ancora a non vedere. E quando c'è qualche tentativo vedo che si fa fatica poi a farlo diventare, come dire, un programma di governo. L'abbiamo visto anche quello che è successo con la commissione Colau, no? Che secondo me aveva fatto dal punto di vista del programmatico un ottimo lavoro, però è di fatto rimasto nel cassetto, insomma. Ce lo siamo letto in pochi, probabilmente.
Io condivido questa tua impressione. C'è il problema di scaricare a terra poi anche le risorse intellettuali di cui disponiamo, è un problema molto complesso per il nostro paese.
Purtroppo credo che la difficoltà più grande sia questa. L'Italia ha sempre pagato, a mio parere, una certa volubilità di noi italiani, anche proprio dal punto di vista politico, cioè l'affezionarci ad un partito piuttosto che a un altro come fosse una squadra di calcio, badando poco poi ai contenuti, al programma che c'è dietro. Questo ci dà poca visione strategica, poca programmazione industriale. E speriamo che questa volta non sarà così. Certo che ad oggi, se non altro, abbiamo accumulato un po' di ritardo, perché un progetto, un programma l'avremmo già dovuto avere in mano e l'avremmo già dovuto conoscere tutti.
Speriamo che questa safety car che tu hai utilizzato come metafora, rappresentata plasticamente dall'arrivo del virus che ci ha messo tutti quanti a livello di paese nelle stesse condizioni di ripartenza, quantomeno, pur essendo noi spesso a occupare l'ultima posizione, però questa volta insomma occupiamo l'ultima posizione, ma non abbiamo abbiamo un distacco dagli altri enorme, almeno per quel che riguarda la possibilità di ripartire. Speriamo che questa nuova condizione effettivamente ci faccia fare questo salto di qualità, che è un salto di qualità anche proprio della gestione delle politiche economiche pubbliche del paese, che ci permetta di non perdere nuovamente il contatto con chi ci sta davanti. Grazie a Maurizio Primanni, che ricordo il fondatore della società di consulenza Excellen Consulting, e ha scritto recentemente insieme a Ernesto Vergani questo volume Consulente Finanziario Digitale. Grazie per essere stato con noi. Ovviamente la mia speranza è quella di poterti rivedere presto per le nostre anche classiche conversazioni faccia a faccia, in cui ci aggiorniamo reciprocamente sull'evoluzione della situazione non solo bancaria, economica, ma anche politica del paese. Quindi ti faccio un grosso in bocca al lupo per i prossimi mesi, spero di vederti presto, Maurizio.
Grazie mille Marco, grazie anche a te, faccio anche tanti auguri a tutti per le prossime festività.
E noi li facciamo ai nostri ascoltatori facendo un grande salto nel passato, eh? Oggi siamo in tema di revival, a tutti voi gli Wham, Last Christmas.
I contenuti della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.